Laser.
Siamo in una delle sedi della scuola di teatro Fondamenta, che è una scuola per l'attore e ha una prerogativa, quella di occuparsi della voce di questi studenti.
Silvia Biferale è terapeuta della voce e oggi ci troviamo in uno dei luoghi dove abitualmente insegna o guida gruppi alla ricerca della propria voce e del modo migliore per esprimerla.
Ed è una cosa che non è proprio così consueta, anche se sembra assurdo dirlo, no? Sono attori, lavoreranno con la voce, tutti si occuperanno delle loro voci, invece questo purtroppo non accade.
Un'accademia di teatro nella città di Roma, in Italia.
Ci si aspetta un po' che l'attore la voce la sappia usare, la conosca, che se io ti dico che la tua voce deve arrivare all'ultima fila della platea tu sai come fare, e invece poi non è vero, quindi molto spesso poi ci ritroviamo con giovani attori che sono costretti a forzare, a spingere queste voci che poi quando le ascoltiamo non ci piacciono perché non sono più naturali e non sono neanche poi coerenti col teatro contemporaneo, no? Che non è più un teatro declamatorio in cui tu ti metti lì e usi una gran voce per arrivare, no? Oggi non è più questo il teatro contemporaneo, quindi a maggior ragione la voce la devi usare ancora di più.
Come si lavora con la voce? Quali e quanti metodi differenti esistono? Esistono delle voci più adatte di altre? Esistono mode, cioè modelli di voce che in determinate epoche piacciono di più? Un po' come capita con il discorso sui corpi? Che cos'è la metodologia Atem Tonus Ton, di cui Silvia Biferale è referente in Italia? Per cercare una risposta a queste e altre domande, seguiamo una giornata tipo della terapeuta della voce.
Allora, andiamo in un lavoro che conosciamo bene. Adesso però, siccome...
In questo momento siamo all'interno della classe, un primo anno.
L'aria nel pavimento pelvico, rotolo sugli ischi. Quando trovo gli ischi ci metto un suono.
Oggi siamo all'ultima lezione dell'anno, prima degli esami e poi delle vacanze estive.
Questo però lo lasciamo camminare, non significa che adesso spingiamo. Troviamo gli appoggi e poi lasciamo che il suono possa proprio prendere la sua strada.
Il gruppo è composto da una dozzina di studenti, sono seduti e una delle prime, diciamo, attività di riscaldamento si fa associando la voce al movimento. Si parte da un movimento del bacino, gli occhi sono chiusi, il gruppo è in cerchio e senza che ci sia un segnale forzato di avvio si parte.
Quindi il lavoro che io faccio con i ragazzi non è soltanto quello di usare bene la voce oppure di saperla declinare nelle varie situazioni che si troveranno di fronte alle quali si troveranno, ma è anche quella di fare in modo che sia sempre connessa con loro stessi, quindi che riescano poi in scena o di fronte a una telecamera a conservare quella che a me piace chiamare come la verità sulla scena. Quindi lavorare con la voce significa lavorare intanto con tutto il corpo e con un corpo che sente, con un corpo che agisce, con un corpo che è sempre in ascolto di ciò che è fuori e non solo di ciò che è dentro di sé. che costruisce una sua presenza scenica proprio in queste relazioni. Quindi la voce è tutto questo, non è, è, anche la vo è una voce che esiste anche quando non è udibile, in quanto voce interiore, in quanto presenza scenica. Quindi quello che noi facciamo per tutto l'anno con i ragazzi, sia del primo anno che del secondo anno, è lavorare su questo. Quindi lavorare con il corpo per esplorare, quindi tutte le nostre voci, tutti i nostri risuonatori, la voce può risuonare nella testa, nel petto, nella schiena, assume colori diversi perché mette in gioco altre parti del corpo. Come qualsiasi strumento musicale, se è grande, se è una cassa grande, se è una cassa piccola, se io riesco, no? E lo stesso è il corpo. E adesso qui può fare quello che volete. Soprattutto mi viene da dire che è un po' un appuntamento con se stessi. È un appuntamento che li toglie, li sposta dalla performance, dal fare qualcosa, dal farlo bene, perché queste accademie sono anche molto competitive, eh? Quindi farlo bene, farlo meglio del tuo compagno, per quanto bene gli vuoi farlo, no? Quindi c'è tutto questo aspetto performativo. Loro invece nelle mie lezioni questo lo possono lasciare e sono che va bene tutto quello che trovano, perché è il loro. Quindi non c'è giusto o sbagliato. Non c'è una cosa che va bene, una che non va bene, c'è una scoperta. Quindi è una possibilità anche di stare un po' più comodi con se stessi, per poi stare scomodi nella performance, naturalmente, non è che una cosa neghi l'altra.
Ancor prima della parola, di un significato semantico, la voce è un suono in grado di esprimere. E in un laboratorio come questo, in un corso, il gioco può diventare uno strumento molto utile per indagare l'immaginario, per sondare percorsi di espressività vocali poco battuti nella quotidianità. Versi, parole inventate, sonorità normalmente trascurate. Ora, ad esempio, la classe viene divisa in due gruppi. I ragazzi e le ragazze del corso sono schierati su due linee, distanti un 5-6 metri l'una dall'altra, e ognuno ha un compagno o una compagna di fronte a sé. È una specie di rubabandiera e al via si prende la rincorsa. E tutti nello stesso momento bisogna raggiungere il centro della stanza con un suono all'unisono.
Non dobbiamo mai considerare la voce così come il suono di uno strumento, soltanto nel momento in cui è udibile. Quella è una parte, non è tutto. C'è un prima che vive nel corpo, quindi che vive nel corpo prima che sta dentro di me e poi diventa voce, ma in realtà resta. Resta come vibrazione, resta come incontro con l'altro, no? Quindi quello che la mia voce ha portato nell'altro risuonerà e vivrà ancora, no? Non finisce quando il suono non esiste più. C'è ancora un eco molto molto forte. I grandi artisti dicono che loro sono contenti quando l'applauso in scena non viene subito, quando il pubblico resta ancora con un respiro, no? E poi dopo c'è l'applauso. Questo è bellissimo perché lì vuol dire che ancora, no? La stanza, il teatro è pieno ancora di voce che non si sente.
Al teatro con aspiranti attori, così come nelle scuole di musica con cantanti o strumentisti, ma anche con persone ordinarie. Il metodo seguito da Silvia Bifferale si chiama appunto Atem Tonus Ton e viene dalla Germania.
Atem tonus ton, Nasce dalla ricerca di Maria Höller Zangenfeind. Siamo in Germania nella seconda metà del Novecento. Maria Höller Zangenfeind era un'allieva di Ilse Middendorf e Ilse Middendorf è considerata la più grande ricercatrice sul respiro in Occidente.
Ex insegnante di ginnastica nata in Germania, la Middendorf ha per un lungo periodo indagato su quello che lei definisce il respiro autentico, non volontario, un respiro che coinvolge tutto il corpo. Non esiste, diceva Middendorf, un respiro giusto, così come dirà più avanti la sua allieva. Maria Heller Zangenfeld, non esiste una voce giusta.
Maria Heller amava molto la voce, le piaceva cantare, e aveva tutto un suo repertorio molto tedesco, da cabaret tedesco, molto divertente, e lei quindi desidera portare la voce in una espressività esterna. Per cui comincia a prendere tutto questo lavoro di Ilse Middendorf e fa diventare ogni spazio di risonanza, ogni intenzione, ogni direzione, la fa diventare voce. Per cui, e questo diventa atem tonus ton, respiro, tono, tonicità, proprio quella su cui abbiamo lavorato oggi, muscoli, ciccia, tono nel senso di suono.
Lasciare entrare l'aria, lasciare uscire l'aria e attendere che un nuovo respiro nasca. Sulla base delle pratiche del respiro studiate da Middendorf, Maria Heller Zangenfeld sviluppa un percorso per scoprire la propria voce. Il primo passo è sempre un corpo ricettivo.
Il primo libro di Maria Höller si chiamava La voce dai piedi alla testa ed era proprio la sua idea, quella di scoprire, conoscere come tutto il corpo si fa voce. Cioè dire che appoggio la voce nei piedi o che dai piedi faccio nascere un suono o che lavoro con le mani non è una suggestione, sono catene muscolari che lavorano. Certo, le devi conoscere, devi sapere come lavorano, quindi come le puoi coinvolgere, quali suoni possono risuonare in quella parte del corpo, quindi c'è una conoscenza di base molto raffinata.
Il metodo atem tonus ton è praticato soprattutto in alcuni paesi, la Germania innanzitutto dove è nato, la Svizzera dove diversi tra performer, musicisti, artisti portano avanti la metodologia, il Giappone. Ora è arrivato l'orario per l'appuntamento con un nuovo gruppo di lavoro. Siamo sempre a Roma, in un palazzo del quartiere Flaminio, a pochi passi dal Ponte della Musica, sul fiume Tevere.
Sono Silvia, benvenuti tutti.
Il gruppo si vede dall'inizio dell'anno ed è composto da persone con trascorsi anche molto diversi.
È già qualche anno che frequento l'incontro del lunedì.
Ma accomunati dal desiderio di mettere in gioco la propria voce, se così si può dire.
Per me fondamentali, non solo per la mia voce, ma anche per la mia crescita personale.
Il gruppo di oggi è un gruppo che teniamo da più di 2 anni ormai.
Chiara Guglielmi, cantante lirica, è una delle tre formatrici di oggi, insieme a Silvia Bieferale e Giovanna Gallelli, logopedista e cantante.
E ci incontriamo tutti lunedì sera dalle 19:30 alle 20:30, quindi 1 ora a settimana. È un formato, diciamo, un po' inusuale per Atem Tonus Ton, perché Atem Tonus Ton in genere lavora più in una dimensione di laboratorio, seminariale, quindi in uno span di tempo un po' più lungo, perché ci vuole un pochino il tempo di entrare in questo lavoro con il corpo. Questo è stato un po' un esperimento che devo dire sta funzionando benissimo.
Secondo Chiara Guglielmi, che oltre a cantare come mezzo soprano, insegna canto, uno degli spunti più interessanti del metodo è permettere di misurarsi con la dimensione fisica della voce, come capita con qualsiasi strumento musicale su cui si agisce per produrre un suono.
So.
quando studiamo canto non abbiamo le mani su una tastiera da poter vedere, non abbiamo delle corde che risuonano su una cassa armonica, è tutto interno. E quindi è tutto un tentativo di far corrispondere l'esperienza sonora alla sensazione interna del nostro corpo. E molto spesso noi non siamo proprio abituati a sentire, a riconoscere le nostre sensazioni interne, corporee. Quindi tutto il lavoro che fa Atem Tonus Ton sul sentire il proprio corpo e anche sentire quello che c'è fuori di me, l'ascolto, è veramente un aspetto fantastico per l'apprendimento del canto.
Chi sono le persone che possono essere interessate ad affacciarsi a questo mondo di sperimentazione con la voce? A chi può servire?
Allora, questa è una domanda non facile, guarda, perché a chi serve? Ma forse potrebbe servire a tutti. E se non altro proprio così, come un fatto di conoscenza di sé, per arricchire la propria conoscenza di sé, per arricchire la propria attitudine all'ascolto, che è una cosa secondo me importante e che per tante ragioni un pochino stiamo perdendo, e, perché sai, ascoltarsi significa ascoltare anche l'altro, l'ascolto è ascolto, non è poi che un ascolto di sé è tanto diverso da un ascolto dell'altro, no? È un'attitudine all'ascolto, una disponibilità all'ascolto. Quindi diciamo che in questo senso potrebbe interessare tutti.
E secondo me non è mai tardi per cominciare a cantare, per fare una ricerca sulla propria voce e sul proprio corpo, che porterà ognuno in un luogo diverso a seconda di quello che sta cercando. Però trovo che lavorare sulla propria voce e sul canto è veramente uno strumento straordinario per partire per un viaggio.
Poi c'è un discorso anche così, un po' di, come posso dire, ci sono anche per le voci delle categorie, no? Di bello e di brutto, e delle categorie di giusto e di sbagliato, che sono tutte categorie che noi cerchiamo un po' di smontare. E ci sono persone che fanno molto con la propria voce, proprio per renderla come vorrebbero, no? Però questo va a discapito poi di una spontaneità, per esempio, per cui anche lì magari c'è una voce molto roca, c'è una voce molto squillante. Tutte persone vengono da noi perché dicono che non gli piace la loro voce. Magari soprattutto le persone che ce l'hanno molto squillante e molto alta. Quelle sono le voci che danno più fastidio a chi le possiede.
Se la voce è un corpo, che corpo hanno invece le parole, o meglio le lingue, i linguaggi inventati dall'umanità per esprimere significati? Uno degli ultimi esercizi proposti questa mattina alla scuola di teatro da Silvia Bieferale era stato proprio sull'invenzione di parole, come se si dovesse creare una nuova lingua.
Allora oggi pensavo di concludere facendo un lavoro su una piccola improvvisazione vocale fatta con parole smontate. Quindi con parole che perdono la parte semantica della parola e rimangono legate al suono della parola, al corpo della parola. E noi siamo un po' per cultura e poi per come siamo esseri umani molto legati al semantico. E quindi la parola che noi ascoltiamo, ne ascoltiamo prima di tutto il senso, il significato che ha. che sia il tuo o il mio, però è il significato, no? A teatro invece è importante anche il suono della parola, il corpo della parola, così come è importante in musica. C'è una ricerca molto interessante che ha fatto una nostra collega, sempre del gruppo Atem Tonu Stone, che è una linguista, e lei ha studiato come anche il linguaggio con il quale noi condividiamo le esperienze genera una parola incarnata. Cioè la parola incarnata, cioè una parola che nasce da un'esperienza, facilita la possibilità di incarnare l'esperienza. Questo è molto interessante. Per cui una relazione tra corpo e parola, quindi tra corpo e linguaggio, è fortissima. Allora, ci piace pensare che quando noi diciamo che ogni lingua ha un corpo, è un modo anche per considerare che chi è diverso da noi in realtà è molto uguale a noi, nel senso che siamo diversi perché abbiamo corpi diversi, lingue diverse, ma abbiamo un corpo in comune, no? Allora, questa idea di considerare la corporeità anche della lingua è un'idea molto inclusiva, è proprio un modo per essere aperti all'altro.